Astronauti Cast, stagione 5, episodio 11. Ed eccoci in diretta dopo un paio di effetti speciali, almeno così spero. La registrazione è affidata a me. Buonasera a tutti, amici ascoltatori. Sono Marco Zambianchi e con me abbiamo ai microfoni per Astronauticast dagli studi di Milano Paolo Amoroso.
Vi saluta Paolo Amoroso da Milano, buonasera a tutti.
E da Modena il nostro Riccardo Rossi.
Ciao a tutti gli amici della chat che ci ascoltano in diretta, ciao a chi ci ascolta in differita qui da Modena. Stasera ho il PC che mi fa gli strani numeri, speriamo che tenga botta per almeno la durata della puntata.
Sì, infatti qui abbiamo un po' la regia, che chi sta guardando in diretta è decisamente fatta al volo. Manca, come qualche settimana fa, il regista titolare Michael, e io come qualche settimana fa ho rivoluzionato nel giro di pochi minuti sia la sigla d'ingresso, sia l'ambiente di registrazione, sia il software di streaming, perché questa sera, a differenza del solito, ci troviamo su Livestream e non su Ustream. Insomma, tanti cambiamenti, spero però di riuscire sempre a mantenere alta la qualità del lavoro, così come Michael ci ha abituato. Intanto, dicevo poco fa, mentre ci stavamo preparando a entrare in diretta, un grazie al nostro Riccardo, che ha preparato forse per l'ultima volta una Wave, una Google Wave, per tenere traccia di tutti gli argomenti che dovremo trattare insieme questa sera. Questo perché Google Wave, che per noi è stato uno strumento prezioso in tutti questi anni per coordinarci per le puntate, andrà in pensione a partire dalla fine, appunto, del mese di dicembre. Ma come aprire questo numero che, confermate ragazzi, è proprio l'ultima registrazione prima delle festività natalizie?
Sì, secondo gli ultimi accordi era così, però chissà.
Potremmo anche rivoluzionare anche questa cosa.
Dipende come ne usciamo dalle mangiate di Natale, Santo Stefano, se riusciamo, diciamo, a raggiungere la tastiera.
Ecco, tra l'altro anche questa sera Luigi è impegnato, non c'è, perché sta continuando a comprarci i regali di Natale, quindi lo lasciamo lavorare tranquillamente.
Sì, infatti, tra l'altro dicevamo in apertura, oltre a Michael manca anche Luigi. Gli impegni di lavoro stanno davvero condizionando un po' gli eventi legati a Forum e Astronauticast in queste ultime settimane, ma abbiamo sicuramente trovato il tempo di preparare un grande, grande augurio di Natale per tutti i nostri ascoltatori. Magari ci starete ascoltando ben gonfi di Pandoro e Panettone e quant'altro la tradizione delle vostre regioni, delle vostre zone porta sulla tavola in occasione delle festività natalizie. Spero che siano momenti piacevoli, si vivono con la famiglia e con gli amici, giorni importanti per il riposo e per riprendere le forze in vista del nuovo anno. E quindi anche noi di Forum Astronautico abbiamo pensato di preparare un piccolo regalo natalizio, nulla di commestibile, ahimè, o forse per fortuna vista la mia forma fisica recente, ma invece un grosso pacco di Natale è rimasto sotto l'albero di Forum Astronautico e porta il nuovo motore della nostra community virtuale, perché come ho spiegato ampiamente sul forum, il nostro attuale motore SMF, che è gratuito e è stato un ottimo strumento per tanti anni, comincia a mostrare un po' la corda sotto vari aspetti, non ultimo il fatto che, per accontentare un po' le nostre pretese di amministratori e di fruitori, via via l'abbiamo riempito come un panino, l'abbiamo imbottito di modifiche manuali che rendono un'impresa da piangere ogni upgrade dell'ambiente. Quindi già siamo indietro di un paio di upgrade di sicurezza, è arrivato quindi il momento di sfruttare il tempo libero messo a disposizione dalle vacanze natalizie e mettere V-Bulletin sotto pressione. Infatti è proprio questo nuovo motore, che è commerciale, quello che stiamo preparandoci a rilasciare nel giro di 4-6 settimane al massimo agli utenti di Forum Astronautico, e grazie anche a un gruppo di utenti in beta tester appena arruolati, stiamo dandoci dentro per offrirvi uno strumento di interazione virtuale migliore, più forte e da 6 milioni di dollari.
Volevo annunciare a tutti gli amici hacker, dunque, che se vogliono divertirsi a cercare di forare il nostro vecchio forum possono farlo.
Sono gli ultimi giorni per farlo, dateci dentro.
abbiamo saldi di due stagione.
Esatto, così una sfida. No, scherzo, che questi qua poi ci prendono sul serio,
No, no, infatti. Beh, comunque era un passaggio necessario, è stato un po' un colpo di testa mio, però nato anche dal fatto che ultimamente ho utilizzato molto dei forum che hanno questo motore come appunto come propulsore delle comunità virtuali, e devo dire che, cavolo, alcune features sono veramente interessanti. E poi, scoprendone il pannello di amministrazione dopo tanti anni passati prima con PHPBB e poi con SMF, davvero siamo di fronte a un mostro di potenza, ma lo scopriremo tutti insieme presto, e i famosi beta tester lo stanno già vedendo sui loro account in questi giorni. Allora, non ci sono grandissime novità o comunque altre novità astronautiche da annunciare in apertura. Abbiamo una news docket non foltissima, e tra l'altro vedo dalla wave che ha preparato Riccardo che tocca proprio a me aprire le danze con la notizia clou di questa settimana, che appunto riguarda la partenza, l'inizio della missione di Expedition 30, che si è messa in viaggio per la Stazione Spaziale Internazionale nella giornata di ieri. Appunto, alle 14.16 italiane di mercoledì 21 dicembre è avvenuto il decollo della Soyuz TMA-03M dal cosmodromo di Baikonur nella Repubblica del Kazakistan. L'equipaggio della capsula russa è composto dagli astronauti Oleg Kononenko, che è il comandante, e da Andrei Kuipers, che ha già volato sulla stazione spaziale, se non sbaglio, in Expedition 9, e da Don Petit, anche lui mi sembra un novellino, come ingegneri di volo. Venerdì 23 dicembre alle 14.43, quindi poche ore dopo il momento in cui stiamo registrando, dopo 35 orbite intorno alla Terra, la Soyuz completerà la manovra di avvicinamento alla stazione spaziale e attraccherà al modulo Rasvet del segmento russo, dove i tre, appunto, si uniranno all'equipaggio che è già in orbita ed è composto attualmente dal comandante Dan Burbank, che è americano, e dagli ingegneri di volo Anton Kapelrov e Anatoly Ivanishin. Ragazzi, su questo povero cosmonauta russo, che ho appena storpiato il nome, mi si è incrociata la lingua. Petit, Kononenko e Kuipers vivranno sulla stazione spaziale fino al prossimo mese di maggio ed entreranno a far parte dell'equipaggio dell'Expedition 31, di cui Kononenko diventerà anche il comandante, quando Burbank, Shkapelerov e Ivanishin rientreranno sulla Terra con la loro Soyuz TMA-22 a marzo del 2012. Quindi ricordo ancora una volta questo strano meccanismo in cui le Expedition in realtà si sovrappongono l'una all'altra di 3 mesi. L'arrivo e la partenza degli equipaggi sono shiftate tra loro di 3 mesi. Quindi non c'è mai un momento in cui la stazione spaziale resta completamente sguarnita, però per alcune settimane alcuni astronauti restano solo in 3. Bene, dimmi.
In questo caso possiamo dire che con l'arrivo di questo nuovo incremento riprende un po' la normalità, perché la stazione spaziale in effetti era stata per lungo tempo abitata solo da 3 astronauti, proprio perché, se vi ricordate, il problema alla Progress, che aveva fatto ritardare tutti i lanci delle Soyuz successive, e l'ultimo incremento è stato veramente, gli astronauti sono rimasti in 6 per tipo una settimana, 10 giorni, quindi era da un po' che era quasi deserta, ecco, diciamo, quasi deserta, no, a metà dell'equipaggio.
Sì, il problema avuto dal lanciatore russo Soyuz, che si chiama esattamente come l'astronave che porta in orbita, aveva fatto un po' tremare le gambe negli scorsi mesi, perché si era messo in dubbio la capacità di questo lanciatore di portare nuovamente astronauti nello spazio. Di fronte a un incidente nel campo astronautico si diventa giustamente iperprotettivi e iperansiosi, per cui sì, c'erano stati un po' di problemi anche legati all'arrivo del maltempo sulle zone normalmente usate per l'atterraggio delle Soyuz sul territorio russo, o comunque delle repubbliche ex russe. Ma vediamo, commentato la partenza dei nostri nuovi 3 occupanti della stazione spaziale, la parola possiamo passarla al nostro mitico e ritrovato Paolo Amoroso, che dovrebbe parlarci di... Paolo?
Di Vega, in particolare del debutto del nuovo lanciatore leggero di nuova generazione Vega, sviluppato dall'Agenzia Spaziale Italiana e dall'Agenzia Spaziale Europea per conto della società Arianespace. il nuovo vettore che farà i suoi lanci dallo spazioporto europeo come gestione di Kourou nella Guyana francese, una località equatoriale. Il lancio inaugurale era stato originariamente pianificato per la fine di gennaio 2012, ma dalle ultime notizie che ho visto oggi è stato spostato leggermente, se non ricordo male, al 7 febbraio 2012, ma potrebbe essere ulteriormente spostato. Per il momento comunque è prossimo, mancano soltanto alcune settimane. E il nuovo lanciatore che vi ricordiamo riuscirà a portare in orbita bassa carichi utili variabili tra i 300 kg e poco più di 200 tonnellate anche in orbita polare eventualmente, non ha ancora fatto il suo primo lancio di prova ma già un'agenda di impegni piuttosto fitta. Sia per il lancio di satelliti operativi, in particolare è stato firmato il contratto, sono in fase avanzata gli accordi per la messa in orbita di due satelliti di osservazione della Terra chiamati Sentinel 2 e Sentinel 3, che verranno lanciati in un progetto che si chiama, un programma europeo che si chiama GMES, Global Monitoring for Environment and Security, un programma condotto dall'Agenzia Spaziale Europea in collaborazione con l'Unione Europea. Il satellite Sentinel 2 avrà sensori multispettrali, mentre Sentinel 3 è un satellite con sensori radar, per osservazioni radar. Quindi questi saranno satelliti per compiti operativi. Ma di questa fitta agenda fanno parte anche missioni sperimentali, missioni di ricerca e sviluppo, perché è proprio della metà di dicembre 2011 la firma di un contratto in cui la società ArianeSpace lancerà per conto dell'Agenzia Spaziale Europea un veicolo sperimentale chiamato IXV, Intermediate Experimental Vehicle, un nome non particolarmente felice da pronunciare, che compirà un volo suborbitale, farà compiere un volo suborbitale a un corpo portante, cioè uno di quei veicoli in cui il sostentamento aerodinamico per il volo, questa è una semplificazione estrema ma rende l'idea di come funziona come possa funzionare questo tipo di veicoli, dicevo, è la forma stessa del veicolo che non dispone di ale a dargli un sostentamento aerodinamico per farlo volare. Questo veicolo ha una forma, diciamo così, di un tronco di piramide con la parte anteriore, un tronco di cuneo forse più precisamente, con la parte anteriore leggermente arrotondata, e potete immaginarlo come una piccola navetta spaziale. In questo volo di test, quindi in questo volo sperimentale, il veicolo verrà portato a circa 400 km, circa 450 km dal lanciatore Vega, e seguirà una traiettoria di rientro suborbitale nell'atmosfera, durante la quale raccoglierà una grande quantità di dati che saranno poi analizzati per dare informazioni e far acquisire all'Agenzia Spaziale Europea esperienza nell'ambito del rientro nell'atmosfera. Ricordiamo che l'ESA, l'Agenzia Spaziale Europea, non ha veicoli operativi in grado di rientrare nell'atmosfera, ma non è la prima volta che l'ESA compie esperimenti per il rientro nell'atmosfera, sul rientro nell'atmosfera. C'è un progetto forse poco noto di qualche anno fa dell'ESA, proprio per studiare questo tipo di manovre, che si chiamava ARD, che stava per Atmospheric Reentry Vehicle oppure Advanced Reentry Vehicle, in cui anche in quel caso l'unico volo del programma è stato condotto nel 1998 con un lanciatore Ariane 5 che portò a una quota di poco più di 800 km, un dimostratore di rientro atmosferico, quindi una capsula che, sempre seguendo una traiettoria suborbitale, è rientrata nell'atmosfera ed è atterrata con paracadute. Era una capsula di forma tradizionale, conica, che ricorda molto per la forma e i rapporti di proporzione la capsula Apollo, in particolare il modulo di comando Apollo del programma lunare con equipaggio della NASA degli anni 60 e 70, ma di dimensioni più ridotte, che ha utilizzato però uno scudo termico di nuova generazione. Questo volo ha avuto successo, è stato condotto nel 1998 e il veicolo di cui abbiamo parlato, IXV, il cui lancio è previsto probabilmente intorno al 2014, dopo il rientro nell'atmosfera verrà frenato con un paracadute, quindi atterrerà anche in questo caso come una capsula. Non so bene, non ho ancora informazioni, non ho approfondito più di tanto per capire se rientrerà in mare come una capsula tradizionale oppure se con paracadute verrà fatto atterrare in una località. Mi fa facendo con la testa di sì, Ricky, che atterrerà in mare, quindi e probabilmente nell'ultima fase del volo seguirà un profilo di missione simile a quello per esempio delle capsule Apollo. Questa è una missione, quella di IXV, che fa parte di un programma chiamato VERTA, Vega Research and Technology Accomplishment, che riguarderà, se ho capito male, le prime 5 missioni del lanciatore Vega dopo quella inaugurale, credo, in cui si tratta quindi di un programma di ricerca, sviluppo e certificazione del lanciatore, in cui verranno condotte questa serie di missioni sperimentali anche avanzate, particolarmente interessanti, proprio come quella di IXV. Staremo a vedere.
Perfetto Paolo, volevo anche aggiungere una piccola cosa, ispirato dalla tua chiacchierata su Vega, e cioè che uno dei più bei modellini di Vega che abbia mai visto si trova alle porte letteralmente di Esrin. La scorsa settimana abbiamo fatto due chiacchiere sul tweet up che si è tenuto a Esrin per incontrare Diego Urbina e Charles Romain di Mars 500, e mi sono colpevolissimamente dimenticato di citare e di salutare anche gli altri compaesani del forum che erano presenti. C'era Isa Pinza, che abbiamo avuto il piacere di conoscere, c'erano Mr. Modesty con me, ma c'era anche Luca Di Fino. Insomma, mi scuso con loro per non averli citati la scorsa trasmissione, nella foga di raccontare e di non prendere troppo tempo sono rimasti tra le pieghe del mio sempre più debole cervello. Un'altra cosa che volevo appunto commentare sul tuo intervento, Paolo, è anche il senso che si dà in un programma missilistico, o meglio di esplorazione del cosmo moderno, all'utilizzo e alla continua sperimentazione di questo tipo di oggetti che sono i corpi portanti. È una scommessa importante, quella dei corpi portanti, e scusate la cacofonia, perché questi oggetti hanno la caratteristica di non avere le ali. Quindi potendo generare, come giustamente Paolo dicevi tu, la loro portanza grazie alla particolare forma dello scafo, rinunciano a uno degli elementi che è comodissimo naturalmente per aumentare la manovrabilità in fase di rientro, specie in quella terminale, dove l'aria è più densa, ma anche una delle componenti più fragili. Ricordiamo per esempio che Columbia nel 2003, pur per un colpo di sfortuna, pur per una concatenazione di eventi davvero sfortunati, ha visto nel bordo d'attacco di una delle ali proprio il punto che, essendosi danneggiato, ne ha poi causato la distruzione. Inoltre le ali sono ingombranti, sono pesanti e sostanzialmente non servono se non proprio nell'1% terminale del volo di un eventuale spazioplano. Per cui ottenere buoni risultati di manovrabilità e portanza con oggetti come sono i IXV e può essere importante e fondamentale per lo sviluppo di un mezzo europeo, per esempio di tipo manned, oppure anche semplicemente per acquisire know-how che potrebbe essere utilizzato in un futuro in programmi di collaborazione. Quindi è molto interessante anche dal punto di vista proprio meramente aerodinamico e ingegneristico questo genere di oggetti, questa classe di oggetti, e quindi il mio invito è quello di approfondire a tutti gli appassionati che ci stanno ascoltando in questo momento. E ho approfittato della pazienza e dello slot assegnato al nostro Riccardo per queste due precisazioni, ma a questo punto nulla mi trattiene dall'affidarti, come dice, parlavamo di Shuttle, proprio la cloche del nuovo articolo che sta sulla nostra news docket. Riccardo, a te il microfono.
Dai, facciamo così, prima di parlare dell'articolo aggiungo anch'io qualcosa su Luca Di Fino, che ha nel suo blog postato tutto il resoconto del tweet up, mettendo anche, raccogliendo tutti i vari tweet con l'hashtag del tweet up, e quindi potete vedere le foto, il commento. Il suo blog è lucadifino.wordpress.com, o per gli amici Background Noise, è un forum, è un blog chiaramente incentrato prima di tutto su Altea, che è uno strumento sulla stazione spaziale internazionale atto a rivelare le particelle, e che Luca Di Fino se ne occupa in prima persona, quindi potete seguire tutto quello che accade su questo strumento. E poi chiaramente Luca è molto bravo, perché fa molti post che spiegano un po' cosa vuol dire rivelare le particelle e perché si fa questa cosa a bordo della stazione spaziale. Allora, sì, parliamo del Discovery, che come gli altri due shuttle, l'Atlantis e l'Endeavour, in questi giorni, in questi mesi, sono in fase di decontaminazione, decommissionamento, se si può dire, per renderli pronti per essere trasportati nei vari musei. Vabbè, Atlantis rimarrà al Kennedy, dove già adesso, mentre Endeavour e Discovery saranno trasportati altrove. Discovery, che in questi giorni è stato definitivamente spento, cioè non sarà più riacceso, e questa, diciamo, questa cosa è stata anche una sorta di momento molto importante, molto simbolico, tanto che c'è stata una piccola cerimonia nella quale rappresenta anche Bob Cabana, chiaramente, e dove c'è stata la chiusura dei portelli della Cargo Bay definitivamente, e lo shuttle è stato spento. La news, che è su Astronauti News, che è curata da Luca Frigerio, ci ricorda un po' le tappe fondamentali di questo orbiter. Questo è il terzo shuttle della flotta, hanno cominciato a costruirlo nel 1979, e il primo volo è stato nell'agosto del 1984. Ha portato in orbita 21 satelliti di vario genere, di cui vale la pena ricordare Hubble, perché sappiamo quanto sia importante per lo studio cosmologico e per le immagini che tutt'oggi ci sta regalando, che sono bellissime e sono chiaramente anche molto 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 importanti dal punto di vista scientifico, perché ci hanno fatto capire delle cose che con i telescopi a terra fino erano chiaramente limitati a causa dell'atmosfera. Adesso si stanno facendo dei passi in avanti anche sui telescopi terrestri, ma Hubble forse rimane, diciamo, il satellite più rappresentativo del Discovery. Discovery ha avuto anche l'onore di agganciarsi per la prima volta alla Mir nel 1995, ed è stato anche l'ultimo ad agganciarsi alla Mir nel 1998. Poi ha partecipato attivamente all'assemblaggio della stazione spaziale, che la vediamo ora completa in tutta la sua magnificenza, passarci sopra le teste. Anche stasera verso le 5 è passata bella luminosa sul cielo sereno, che c'è molto freddo adesso, però c'è anche un bel cielo sereno che ci fa vedere questo spettacolo. Ha avuto anche, diciamo, due altri compiti importanti, un po' più, diciamo, su argomenti delicati, un po' più delicati dal punto di vista così della storia dello shuttle, perché è stato sia dopo la tragedia del Challenger sia dopo la tragedia del Columbia, è stato il primo shuttle a fare la missione cosiddetta di Return to Fly, quindi ha avuto questo onere di, diciamo, rifar partire la NASA dopo un brutto colpo. Dove andrà a finire il Discovery? L'abbiamo già detto, lo ripetiamo, andrà a finire allo Smithsonian, cioè in realtà non proprio nel museo centrale dello Smithsonian, ma diciamo in quell'hangar che è distaccato vicino all'aeroporto Dulles di Washington, dove sono presenti, diciamo, i velivoli più grandi.
ci arriverà, diciamo, alla solita maniera, cioè, no, alla solita maniera no, perché uno pensa che venga lanciato, no, verrà messo sul dorso del 747 SCA e si farà un bel voletto dal Kennedy, appunto, all'aeroporto di Washington. E, quindi...
Se non ricordo male, Bob Cabana, che citavi prima, è il direttore del Kennedy Space Center.
Sì, esatto, quindi ha voluto dare... con la sua presenza ha voluto sottolineare l'ufficialità di questo momento. E direi che è tutto, e quindi in questi giorni, tra l'altro, ci sono molte foto su quello che sta accadendo alle tre navette, perché comunque adesso che col fatto che le stanno mettendo in sicurezza, molti dettagli che normalmente chiaramente non erano visibili, adesso si possono vedere e ammirare. E speriamo di poterli mirare più presto in prima persona nei musei.
Eh sì, hai proprio ragione. Vedo intanto che sulla Wave si è appalesato il nostro Luigi. Io non so se ci sta sentendo in diretta, ma anche se non ha preparato nessuna news, nessun pezzo, potrebbe essere un piacere accoglierlo in diretta. Qualora volesse unirsi alla Wave, è libero alla Hangout, è libero di farlo, nessun problema. Dunque,
intanto direi... si può confermare di averci preso tutti i regali di Natale che gli avevamo chiesto.
speriamo, perché qui siamo avidissimi noi di regali, ma siamo anche avidi di donazioni. È il momento di chiudere con le news per questa settimana e di mettere una mano sul cuore e un'altra sul portafogli per il momento donazioni prenatalizie o di ultimo momento prima del Natale per il nostro gruppo, la nostra associazione. Ricordo che Astronauticast e tutto l'ambaradan di siti, forum, blog, iniziative culturali che curiamo sul territorio si basano esclusivamente sull'apporto volontario di tante persone appassionate di astronautica e che hanno l'amore per la divulgazione. Ma naturalmente sostenere questo sforzo a volte causa dei piccoli esborsi personali che potrebbero essere sostenuti da una campagna di donazioni non gigantesche, ma magari regolari, simili all'abbonamento che magari pagate per la vostra rivista di astronomia o di fotografia preferita. E con una donazione anche di pochi euro al mese potete dare una mano fondamentale per consentirci di proseguire con Astronauticast, nel nostro caso, ma anche con tutte le spese che abbiamo per il sistema di siti e di divulgazione di ISA e quindi Forum Astronautico in primis, ma poi anche tutti gli altri. Quindi il mio invito, senza fare esempi troppo strappalacrime, è proprio quello che riprendevo poco fa, quello di fingere di comprarvi un abbonamento annuale alla vostra rivista preferita che vi arriva senza pubblicità, a differenza delle paccottiglie riviste che trovate spesso in edicola. Sto pensando per esempio all'ultimo numero di Wired, che è più pubblicità che articoli, così tanto per non fare nomi. Se credete nel lavoro che facciamo, se apprezzate il fatto che ogni giovedì da ormai 5 anni ci ritroviamo davanti ai microfoni a parlare tra noi ma per voi di Astronautica, non vi resta che fare una piccola ma significativa donazione alla nostra causa. Ci sono i pulsanti sia sulla pagina del live che sul sito di ISA, e perché no, se non volete fare una donazione a vuoto, perché non iscrivervi? Oh mamma, scusate, stavo per soffocare, forse l'argomento della Questua dà così fastidio che l'influsso di qualcuno mi stava causando una rapida dipartita. Comunque la chiudo qui, sono sicuro che molti tra voi ci daranno una mano, non vediamo l'ora che con l'inizio del 2012 possiamo contare qualche nuovo iscritto alla nostra associazione. In tutti i modi i fondi che ci darete saranno utilizzati al meglio per la divulgazione e per lo sviluppo delle nostre attività. Benissimo, io a questo proposito chiudo con un grande ringraziamento. Abbiamo avuto una sola singola donazione questa settimana, che è quella ricorrente di Gianpietro Ferrario, che con i suoi 5 euro ci dà una mano. Grazie e seguite il suo esempio. Non ho sotto mano, non so voi ragazzi, mancando Michael, non ho questa possibilità. I eventuali commenti lasciati sul forum o sul blog di Astronauticast o su iTunes.
Non credo che ci sia nulla di particolare da segnalare.
Esatto, quindi non
io
mi resta.
Non ho sotto mano iTunes, che non posso vedere, ma per il resto non mi pare che ci fossero commenti particolari.
Ecco, vedi Paolo, ci siamo accomunati dall'aver abbandonato, forse tu non l'hai mai nemmeno trovato, iTunes da un po', e quindi chiudo questo siparietto, questo interludio di Questua, ringraziando ancora una volta di cuore il lavoro durissimo e costante dei nostri articolisti volontari, che sono le persone che preparano per noi i pezzi che noi ci facciamo belli a commentare qui in diretta, ma davvero sono dietro le quinte con un grande lavoro di adattamento, raccolta e traduzione di articoli di attualità astronautica. Tutto questo a vostra disposizione non solo sulle pagine di forumastronautico.it, ma anche su astronautinews.it, a cui potete abbonarvi tramite feed RSS oppure sottoscrivendo l'account @astronautinews su Twitter. Bene, ragazzi, voi avete qualcuno da ringraziare oppure volete aggiungere qualcosa sulla Questua, così io smetto di soffocare e tossisco al microfono spento?
Sulla Questua non aggiungerei altro, ma colgo l'occasione, e questo credo che sia sempre utile, di ringraziare il team degli articolisti di Forum Astronautico, che raccolgono, diciamo, le cui notizie vengono raccolte anche rese più fruibili, più facilmente fruibili sul portale astronautinews.it, che vi voglio ricordare è accessibile non soltanto con dei browser desktop, ma anche da smartphone. Chi dispone di uno smartphone Android oppure iPhone può consultare il sito astronautinews.it vedendo con il browser di sistema una versione ottimizzata proprio per l'utilizzo mobile.
E so, Paolo, che tu sei un apprezzatore? No, come si dice?
Un estimatore.
Un estimatore di tutto ciò che ha un buon adattamento mobile. Devo dire in effetti che, certo, il portale funziona discretamente bene. Ok. Allora, è il momento di passare alle rubriche che cominciano con Io Robot, e poi non so Paolo se tu, non avendolo sulla Wave, hai già pronto in caldo la tua nuova rubrica. No, forse dicevi che farà il suo esordio nel 2012.
Nello scorso episodio che avrei iniziato nel 2012, quindi perfetto. Sono per il momento in pausa. Vi ricordo che questa rubrica ancora è segretissima e abbiamo negli Astronautica Studios una cassaforte con il nome della rubrica che viene sorvegliata da alligatori che abbiamo fatto venire apposta dal Kennedy Space Center. Ci è costato una fortuna e questa è una delle ragioni per cui chiediamo le vostre donazioni, e quindi per il momento è ancora tenuta sotto chiave questa rubrica, il nome di questa rubrica e il tema di questa rubrica, che svelerò l'anno prossimo, nel 2012.
Assolutamente. Allora, senza sigla di accompagnamento, lancio subito la rubrica Io Robot, che questa volta si occuperà di una sonda dalle mille vite, la Deep Impact, una sonda NASA che aveva avuto l'onere di sparare un proiettile di rame verso una cometa vari mesi fa e che adesso vive forse l'ennesima incarnazione. Davvero gli scienziati di NASA hanno imparato a trarre il meglio da tutte le apparecchiature che sono ancora in condizioni di operare a spasso per il sistema solare, e Deep Impact si può tranquillamente annoverare tra queste sonde. Perché parliamo di Deep Impact? Perché le è stata assegnata, come Giuseppe Corleo ci raccontava lo scorso 18 dicembre proprio sulle pagine di Astronauti News, una nuova missione. È infatti stata inviata a incontrare un asteroide, pensate, nel 2020. I tecnici della NASA stanno sfruttando le ultime gocce di carburante di questa navicella per inviarla verso un asteroide potenzialmente pericoloso per la Terra, e qui immagino che i complottisti e i Giacobbo della situazione presto ne andranno a nozze, nella speranza che la navicella possa osservare la sua superficie nel gennaio del 2020. Non è noto con certezza se la sonda abbia ancora abbastanza carburante per tutte le manovre necessarie e non sono neanche stati stanziati i fondi necessari per pagare i tecnici che dovranno accompagnare il prolungamento della missione. Ma questi aspetti non stanno comunque fermando i tecnici dalla fase di progettazione di questo nuovo obiettivo della missione, che secondo quanto dichiarato da Tim Larson, che è il manager del progetto Deep Impact al JPL di Pasadena, stanno affrontando questo passaggio senza farsi tanti problemi, si preparano al meglio. Si stima che non siano rimaste tra l'altro più di un paio di chili di idrazina nel serbatoio di carburante di Deep Impact e tra l'altro di un carico molto importante di ben 86 kg che erano il carico iniziale quando la sonda è stata lanciata nel gennaio del 2005. Quindi ragazzi, sono già 6 mesi che questo nostro precursore robotico sta esplorando i dintorni del sistema solare. Responsabili
sei mesi, sei anni,
sì, scusami, hai ragione, perdonami. I responsabili della NASA hanno autorizzato il team che gestisce la sonda ad accendere i razzi per 140 secondi il 24 novembre 2011, facendo variare la velocità e la traiettoria della sua orbita intorno al Sole. Una successiva e più breve accensione dei razzi avverrà nell'ottobre del 2012 e finirà appunto col porre la sonda Deep Impact in rotta verso l'asteroide 2002 GT, che è designato come obiettivo di questa nuova missione. L'asteroide 2002 GT, che è stato scoperto, come il nome stesso ci indica, nel 2002, è largo circa mezzo miglio, cioè 800 metri, e gli scienziati del JPL lo hanno individuato come miglior soggetto per questo prolungamento della missione fra tutti i corpi celesti raggiungibili con la quantità di carburante che ancora a bordo era presente sulla sonda. La missione Deep Impact ha avuto inizio nel gennaio 2005, dicevamo prima, con lo scopo di avvicinare e osservare con i propri strumenti la cometa Tempel 1. E una volta raggiunta, il 1 luglio del 2005, la sonda è stata protagonista del più grosso fuoco d'artificio delle festività del 4 luglio che gli americani ricordino, visto che questo fuoco d'artificio era un proiettile, un impattore in rame sparato allo scopo di creare un cratere da impatto sulla cometa e sollevare i detriti ghiacciati e anche per poter analizzare il materiale evaporato, studiarne lo spettro e quindi dedurre ancora meglio la composizione chimica esteriore ma anche interiore di questi misteriosi oggetti celesti che sono ancora oggi le comete. Successivamente la NASA aveva già approvato una prima estensione della missione chiamandola con un nome nuovo, Epoxy, inviando la sonda Deep Impact verso la cometa Hartley 2 e utilizzando il telescopio ad alta risoluzione per osservare i pianeti in orbita che sono in orbita intorno ad altre stelle. Quindi non solo un'altra cometa ma anche proprio un nuovo scopo completamente diverso da quello per cui la sonda era stata progettata.
E vorrei solo ricordare, per confrontare le dimensioni di questo asteroide che visiterà Deep Impact, che è soltanto un po' più grande di quello visitato dalla sonda giapponese Hayabusa, l'asteroide Itokawa, visitato da Hayabusa con un diametro di 500 km, mentre quello che a cui si avvicinerà Deep Impact è circa 300 metri più grande, quindi con un diametro di 800 km, ma di 800 metri. Mi sbagliavo anche nel caso di Itokawa, 500 metri Itokawa e 800 metri l'asteroide che visiterà Deep Impact.
Grazie.
Comunque
Paolo,
sono della stessa classe.
Mi hai tolto dall'impaccio di essere stato l'unico a cannare un'unità di misura. Io ho trasformato gli anni in mesi, tu i metri in chilometri, quindi abbiamo fatto il percorso opposto e via.
Sei
ci siamo compensati.
Compagnia.
Ci siamo compensati.
Beh, io invece normalmente canno qualsiasi cosa, quindi non è.
È il bello della diretta, una delle cose più belle e divertenti di fare Astronauticast è che non si fa da tempo più in registrate col montaggio, salvo proprio magari attaccare la sigla in coda, ma che è tutto in diretta e c'è una crew impegnata in chat che io non sto minimamente seguendo perché sto controllando la wave da una parte e i livelli dei microfoni dall'altra, i vostri volti dall'altra ancora, con 3 monitor e 2 tastiere. Davvero sto trascurando la chat, ma vorrei ringraziare tutti gli amici della chat che spesso tartassiamo con ritardi sull'inizio dell'ora di registrazione davvero enorme. È una dimostrazione di affetto e simpatia che sinceramente scalda il cuore, specie quando per arrivare a registrare si fanno un po' di corse, perché la vita reale ti tiene impegnato fino a 5 minuti prima dell'inizio delle trasmissioni. Quindi ragazze, grazie mille di essere qui con noi da tanto tempo ogni giovedì sera.
E intanto salutiamo Luigi, che mi pare di aver sentito prima.
Esatto, volevo dire la stessa cosa, più che altro abbiamo sentito sghignazzare in sottofondo nell'hangout.
Buonasera a tutti.
Eccolo lì che mi ha saturato i livelli. Vai Luigi, una prova audio in diretta.
Allora, ho esagerato, mi metto un po' più tranquillo, così è meglio.
Un filino più alto e sei perfetto.
Ok, allora, un saluto a tutti da Luigi Morini da Carmagnola.
Guardalo lì. Hai visto, Michael, in quanto abbiamo fatto l'audio check di Luigi? Meno di 10 secondi. Ho le prove. Per chi è in chat posso tirar su la traccia audio di Audacity e far vedere, ma va bene. No, era così, era per fare invidia al nostro regista titolare, che per oggi è impegnato in una attività di pubbliche relazioni esterna a Forum Astronautico e a Astronauticast. Beh, è un piacere averti qui, anche se in chiusura. Com'è andata la tua trasferta dalle innevate cime di...
La Twill. Okay. È stato un giro un po' pesante, un po' faticoso, ma alla fine siamo riusciti a chiudere il lavoro. Diciamo che le montagne sono belle, ma sono più belle se non si vanno a visitare per lavoro. Comunque sì. La Val d'Aosta è tutta bella, ma come tutte le montagne dell'Arco Alpino e anche quelle del centro Italia, ovviamente, sono tutte belle le montagne, soprattutto per chi le ama. Dopo questa divagazione torniamo ai nostri argomenti principali.
Beh, a questo punto è campo aperto per Riccardo e Paolo, a cui spetta l'onore di commentare i ben tre link della settimana. Tra l'altro io ne volevo aggiungere un quarto, che mi devo ricordare poi di mettere nelle news docket dell'episodio. Spero che i miei colleghi siano d'accordo, perché proprio stasera è arrivata una email di Caroline Porco, la responsabile di Cassini-Huygens, con i suoi personali auguri di Natale, che alla faccia del suo essere un'atea attivista, ha mandato delle figure davvero straordinarie, anche con una di grande forza e di impatto emotivo. Mi riferisco poi a ciò che... Vabbè, che troverete. Intanto a voi la parola, Riccardo e Paolo, per i link della settimana.
Comincia pure Riccardo.
Allora, il primo link che segnalo è un trafiletto scritto da Samantha Cristoforetti, che si chiama Today is a Big Day. È in pratica il suo resoconto di come ha vissuto il lancio della Soyuz, di cui parlava Marco prima. Vissuto, nel senso che lei l'avrebbe voluto vedere in qualche maniera, però tutta una serie di imprevisti non le hanno permesso di riuscire a vedere il momento del lancio.
È rimasta imbottigliata nel traffico, esatto, di Mosca.
Samantha in questi giorni era a Star City e proprio la mattina del lancio ha completato con successo il quarto di una serie di esami sui sistemi di controllo della Soyuz, quindi complimenti a Samantha, e dopodiché doveva andare all'aeroporto per prendere un volo. E come diceva giustamente Paolo, è rimasta imbottigliata nel traffico. Allora in questo trafiletto del blog, lei praticamente, sapendo... Oddio, cos'è? Un ritorno d'audio micidiale, scusate.
Non lo so, qui va tutto bene, la registrazione non ne risente.
Comunque stavo dicendo che... niente, mi sento io in cuffia, faccio così. Praticamente raccontava... più o meno passo per passo quello che...
Non lo sento più!
A Baikonur e...
Devi avvicinare il microfono!
Non ti sentiamo più!
Diciamo, guardate l'articolo che è meglio.
Intanto c'è Luigi che è partito con la risatina Matley, mentre tu hai totalmente distrutto la qualità audio di questo episodio. Io mi ero così vantato con la chat di avere superato in bravura Michael, e tu, d'accordo con Michael, sono certo, ti sei tolto la cuffia per rovinare il voto medio di questo episodio, vero Riccardo?
Uffa, no, non dire cose che poi dopo ci sto male.
Ma no, dai, non fare così, sei già perdonato. No, no, allora rimasta, io siamo rimasti al fatto che Samantha era arrestata, imbottigliata nel traffico moscovita, e quindi cosa le è successo?
Praticamente lei scriveva: io sono qui e proprio in questo momento a Baikonur gli astronauti staranno facendo questo, e quindi abbiamo un parallelo delle due cose.
Sì, descriveva, ipotizzava come dovevano sentirsi gli astronauti in quel momento, conoscendo le fasi della preparazione al lancio, i controlli, eccetera.
Quindi articolo molto è breve, ve lo consiglio, e poi soprattutto vi ridico ancora una volta di seguire Samantha Cristoforetti su Twitter, perché è bravissima a postare foto e a spiegare tutti i segreti della Soyuz in questo caso. Ad esempio, Paolo gli aveva chiesto come mai una leva era di colore blu, cosa serviva, lei il giorno dopo è tornata lì, ha fatto la foto, vedi, serve per... è veramente gentile, risponde a tutti.
Eh sì, grande Samantha, sempre molto attiva. Poi ho visto che hai postato, Riccardo, un bellissimo link che ci porta a un video di YouTube, giusto?
Sì, qui me la sbrigo velocemente. È un video, diciamo, riassuntivo che fa il punto della situazione dello sviluppo della capsula Orion. Quindi nel video, che dura 7 minuti, vengono riproposte le tappe che sono state raggiunte dall'Orion, da quando è stato costruito fino adesso. Quindi ultimamente abbiamo avuto degli ulteriori test di sgancio nella piscina per vedere il comportamento quando impatta, diciamo, sull'acqua, e c'è stato recentemente un nuovo test per i paracadute. Comunque il video è molto chiaro, ci sono delle immagini molto esaustive, quindi se volete avere il punto di situazione della capsula fiore all'occhiello del futuro di NASA, guardatelo.
E bravo Riccardo. Invece Paolo, vedo che a te tocca il commento a una fotogallery. Di cosa si tratta?
Sì, e rimaniamo in tema, perché oltre alle operazioni di disattivazione dello Shuttle Discovery per l'esposizione museale, proseguono le stesse operazioni anche sullo Shuttle Atlantis. In particolare, intorno alla metà di dicembre del 2011, Atlantis è stato riacceso, è stata data tensione, sono stati riaccesi i sistemi di bordo per una delle ultime volte, quindi con l'abitacolo illuminato, con tutti gli strumenti in funzione compatibilmente con le modifiche e le alterazioni che ha subito. E per l'occasione è stato chiamato anche ad assistere a queste operazioni anche di chiusura della stiva di Atlantis, anche il noto giornalista e collezionista spaziale Robert Perlman, fondatore del sito Collect Space, il quale nell'occasione ha fatto moltissime fotografie che ha pubblicato nella galleria, che è uno dei link di questa settimana, con una serie di fotografie molto belle di tutti gli ambienti interni dello shuttle, quindi il ponte di volo superiore, il ponte intermedio, ma anche della stessa stiva. Fotografie da tutte le angolazioni che mostrano ancora meglio come sono, qual era l'operatività, come venivano utilizzati gli ambienti interni della navetta spaziale. Pur avendo visto molte fotografie all'interno degli shuttle nell'ambito della loro vita operativa, esaminando queste fotografie si scoprono nuovi dettagli, nuovi particolari, si capisce ancora meglio come erano fatte internamente.
Sto guardandole in questo momento, sono veramente bellissime. Tra l'altro sto vedendo che tutti i pulsanti che facevano partire qualche cosa di pirotecnico sono opportunamente schermati e ostacolati da dispositivi di sicurezza. È anche molto bello che Perlman, a differenza di molti altri, abbia condiviso immediatamente pubblicamente il suo materiale invece di inviarlo sulla sezione L2 di Space Flight Now, a cui io personalmente sono abbonato e in cui ci sono cose da sbavo per un appassionato di astronautica, ma che probabilmente ingrassano ampiamente la panza del suo fondatore, invece che diffondere con spirito diciamo differente da quello meramente commerciale la passione dell'astronautica gratuitamente. Va bene, io mi ero ritagliato questo piccolo spazio per segnalare, poi ci saranno le note nel commento dell'episodio, questa sequenza di 5 straordinarie fotografie che ci arrivano dall'orbita di Saturno sono gli auguri di Natale che ci manda Caroline Porco e che utilizza immagini di Titano, Dione e suggestive angolazioni con particolari situazioni di luce che attraversano l'atmosfera di Saturno e le gradazioni del grigio e dell'arancione, ma che si combina con un azzurro e con un blu molto profondo, giocano sui nostri desktop e davvero ci fanno sognare. Non riuscirò mai a smettere di pensare a quale stupore avrebbe provato probabilmente Arthur Clarke nel vedere queste immagini e veder superata in magnificenza anche la suggestiva immagine che lui ci aveva inviato quando ha scritto i capitoli di 2001 Odissea nello spazio, in cui aveva immaginato che proprio per costruire il monolito fosse stato distrutto uno dei satelliti di Saturno e i resti della costruzione del monolito erano proprio frammenti degli anelli. Magnifiche queste immagini, tra l'altro mi fanno anche ricordare, qui chiudo, che proprio mentre venivano inviate nei cinematografi le riprese di 2001 nello spazio, partivano le sonde all'esplorazione del sistema solare, ed è per la prima volta le sonde che hanno osservato Saturno e Giove, quindi all'inizio degli anni 70. Va bene, anche di questo, come abbiamo detto, verranno date opportune note sul commento del blog dell'episodio e nulla, siamo davvero in chiusura. Non so se Luigi, oltre che fare il matli della situazione e ridere delle nostre papere, vuole aggiungere qualcosa oppure se possiamo davvero avviarci alla conclusione.
Avviamoci pure alla conclusione, non c'è più, non ho avuto tempo neanche per vedere qualsiasi cosa, quindi sono un po' indietro nella...
L'importante è che tu ci abbia comprato i regali di Natale come ti avevamo chiesto.
Ah vabbè, quello ovviamente.
Bene. Allora a questo punto ringrazio tutti voi amici che siete all'ascolto di averci accompagnato fin qui. Vi chiedo scusa delle piccole grandi imprecisioni tecniche di cui questa puntata è costellata e sono tutte responsabilità del sottoscritto. Un abbraccio agli amici in chat e a voi colleghi di registrazione. Spero di ritrovarci magari la settimana prossima, non lo sappiamo, speriamo, ai microfoni di Astronauticast, e comincio il giro dei saluti. Io ho salutato così prolissamente, passo la parola a Paolo Amoroso a Milano.
Da Milano vi saluta Paolo Amoroso.
E Riccardo a Modena.
Ciao a tutti, ne approfitto per augurarvi anche buon Natale e ci sentiamo presto.
E visto che sei arrivato, Luigi, la parola anche per i tuoi di saluti.
Un saluto e auguri a tutti da Luigi Morrieri da Carmagnola.
Ok, ciao e alla settimana prossima.